troppo strette per lasciare l'acqua invadere la pelle. Mi dimentico di ieri, il tempo non fa prigionieri. Salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. E a questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. L'oro del fiume. Polvere gialla che si confonde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre. Ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento. Devo dimenticare, lascia stare l'oro del fiume. E questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure. E questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. L'oro del fiume.
Antonio Di Martino, bentornato a Radio Popolare.
Ciao, ciao Nicolò, ciao a tutti.
Grande piacere ritrovarti nei nostri studi, ai nostri microfoni, soprattutto con un nuovo disco, un ritorno di Di Martino in una dimensione solista. Ci pensavo prima, venendo qua, a chiederti se riprendere questa dimensione è stato un po' come ritornare in una casa in cui non eri stato per un po', per qualche motivo, che fosse un viaggio o qualche altra storia della vita, cioè ritrovare cose che conoscevi molto bene, a cui eri abituato e che però per certi versi non avevi frequentato per qualche tempo.
Sì, comunque è un ritorno a... Sai, quando fai un disco da solo, comunque hai la possibilità di esplorare in profondità che in due è complicato, certo, esplorare, perché magari si scende a fondo, però non scendi mai in cose che ti vergogni di scrivere. Io sono appassionato dei cantautori che mi mettono a disagio, cioè quelli che scrivono le cose che io quando le sento dico: ma ma perché ha detto questa cosa così intima della sua vita? Tipo, che ne so, Piero Ciampi, ma anche Battiato in certe cose l'ha fatta, queste uscite un po', e tu dici, sta dicendo veramente questa cosa così intima? Ecco, in due è complicato da solo, a me, diciamo. L'idea di scrivere qualcosa di molto intimo e pensare che qualcuno si possa identificare in quella cosa è forse la motivazione per cui mi va di scrivere canzoni.
C'è un elemento evidentemente liquido nell'ispirazione di questo disco, fin dal titolo. Sicuramente, insomma, vorrò chiedertene conto in più di un senso, però partirei proprio dall'ispirazione più generale, l'acqua, in che modo è entrata nei tuoi pensieri musicali per questo album?
Allora, io intanto è un'acqua che non è un'acqua di mare, è un'acqua di fiume,
Sì.
che per me è una differenza abissale, perché è un fiume, poi Loreto, che è il fiume che cito nel titolo, che è il fiume che attraversa Palermo, è un fiume che nasce pulito e si va sporcando man mano che attraversa la città fino ad arrivare alla foce del fiume, che è una foce distrutta dai detriti che negli anni 70, con il sacco di Palermo, il sindaco mafioso Ciancimino aveva riempito tutta la costa di Palermo i detriti. Quindi, nonostante i detriti, il fiume Oreto riesce comunque a sfociare nel mare, quindi comunque un fiume di resistenza. Quest'idea che l'acqua non la puoi fermare, non la, come diceva anche Dalla, l'oceano non lo puoi recintare. Quest'idea che l'acqua scorre e va, nonostante, diciamo, le incurie dell'uomo, nonostante cerchiamo di bloccarla e deviarla, mi piaceva perché corrisponde perfettamente alle emozioni che mi hanno spinto a scrivere questo disco. Per me il parallelismo col fiume, tra lo scorrere del tempo e lo scorrere del fiume, che è un parallelismo abbastanza scontato per me, però vale tantissimo, perché non puoi risalire, non puoi toccare la stessa acqua due volte, come diceva il famoso filosofo, e nello stesso tempo, però, abbandonarti allo scorrere ti fa godere il viaggio in qualche modo.
C'è questa parola nel titolo che è improbabile.
Sì.
Mi incuriosiva chiederti di questo concetto che hai voluto mettere lì.
Perché Loreto è un fiume, come ti ho detto, a tratti arido, però la sua piena non è impossibile, è una piena improbabile. Cioè, se piove un po' di più, potrebbe anche straripare. Cioè, quindi, questa improbabilità per me è anche relativa all'improbabilità che arrivi nell'essere umano una piena emotiva dopo una certa età. Cioè, la probabilità che ho di emozionarmi dopo i 40 anni è reale oppure no? Cioè, uno si può provare ancora delle emozioni, può innamorarsi, può provare ancora sensazioni di benessere, di rabbia, di odio, che sono quelle, di solito l'odio è quello che, no, ci frustra tantissimo dopo una certa età, ma ancora si può provare piacevolezza, benessere, ti puoi innamorare di qualcuno dopo una certa età, quindi è probabile questa piena oppure no. Quindi l'aggettivo l'improbabile piena mi lasciava aperto comunque la possibilità che qualcosa può ancora succedere.
E qui espliciti in qualche modo questo parallelismo, questa similitudine che in qualche modo credo attraversi un po' il disco e ritorno alla differenza però che facevi tra fiume e mare. Che cosa della tua vita in questo momento, in questo periodo, ti ha portato a pensare proprio al fiume come simbologia? E rispetto invece a quello che può essere il mare, l'oceano, lo sconfinato.
Il fiume ha di per sé dei segreti, cioè nel fiume si nascondono leggende, il fiume trasportava merci, trasporta merci, il fiume riempie i buchi delle città e si va sporcando dei nostri scarti, no? È un trasportatore di energia, trasportatore di cose brutte, ma anche di cose belle. Il fiume nasconde l'oro. Nel fiume ci sono dei mostri, ci sono. Io mi sono ispirato tanto a una leggenda che mi diceva mio nonno. Mio nonno, a un certo punto, mio nonno era un grandissimo raccontatore, aveva questa grandissima capacità. Lui era un contadino, trasportava la legna col mulo da un paese all'altro. Nel mio paese, che è Misilmeri, in provincia di Palermo, fino a paesi come Corleone, che sono vicini, Bolognetta, insomma. E aveva questa capacità di raccontarti delle storie con dei tempi anche del racconto che erano propri dei contisti quasi, di quelli che. E quindi a un certo punto mi racconta che vicino a un fiume, mentre era in una di queste sue. Mentre stava lavorando, quindi era col mulo, si è ritrovato davanti questo animale che si chiama Sughio, che è un animale che aveva la testa umana. E il corpo di lucertola, questo corpo di 2 metri e la testa con sembianze umane. E quando me l'ha detto, io lì per lì ero piccolo, ho detto: vabbè, cioè, sarà una di quelle cose che dicono gli anziani. Quando poi c'è stato Google, ho googolato la parola sughio e ho scoperto che effettivamente è un animale siciliano, delle leggende siciliane, ed è un animale che ha dei fondamenti in realtà, cioè nel senso qualcuno dice che magari erano presente i draghi commodori, i draghi cinesi, non mi ricordo come si chiamano, che era magari una nave, era passata, trasportava animali esotici, erano scappati, si erano riprodotti per un po', poi si sono estinti subito, però ha un fondo di verità, questa verosimiglianza, questa improbabilità anche della leggenda di mio nonno. Mi ha fatto sempre pensare al fiume come un luogo comunque di mistero, un luogo in cui oscuro, in cui avvenivano delle cose. Nel mio disco cito anche un libro che mi ha folgorato, che è Cuore di Tenebra, dove il fiume diventa il protagonista oscuro di una vicenda. E quindi è un elemento a cui effettivamente mi sono avvicinato da adulto, non è stato mai negli sfondi della mia adolescenza, diciamo, il fiume, però mi attira molto, mi attira questo mistero.
Viveva in me dal primo giorno. Ero io il suo rifugio. Per anni è stata mia nerissima nemica, ma in fondo l'unica della mia vita. Amando poi l'ho vista addormentata in un angolo della mia casa. Mi piaceva vederla dormire senza fare rumore. Questa è la storia della mia rabbia, di tutto quello che mi manca e ne vivo senza, di questa forma che ogni tanto perde la sua sostanza e lascia spazio ad un orizzonte incandescente. Questa è la storia della mia rabbia che poi è fuggita, lasciandomi diverso, un po' meno solo, a chiedere perdono. Poi ne incontro un'altra per la strada, che aveva gli occhi rossi come lei. Usciva da una scuola disastrata e fumava un MS dopo un altro. D'un tratto si sommesse a litigare, scatenando un'altra guerra solo per banalità. questa è la storia della mia rabbia, di tutto quello che mi manca e ne vivo senza, di questa forma che ogni tanto perde la sua sostanza e lascia spazio ad un orizzonte incandescente. Questa è la storia della mia rabbia che poi fu uccisa, lasciandomi diverso, un po' meno solo, a chiedere perdono. Questa è la storia della mia rabbia che poi è fuggita, lasciandomi diverso, un po' meno solo, a chiedere perdono.
Abbiamo ascoltato Storia della mia rabbia, una canzone che ti dicevo anche prima di iniziare questa, a registrare questa intervista, mi ha colpito e mi ha colpito, credo, più o meno per lo stesso meccanismo che tu esplicitavi prima parlando di Ciampi piuttosto che di Battiato. Cioè, ascoltando per la prima volta quella canzone, io effettivamente quasi ho provato un briciolo di imbarazzo, portando, riflettendo su di me le cose che tu stavi dicendo in quella canzone. Ma cavolo, non ero preparato, anche perché effettivamente tipo...
Allora ci sono riuscito.
Ci sei riuscito.
È una cosa che...
ci sei riuscito.
Mi fa piacere questo.
Stavo andando, cioè ero in macchina, stavo andando a prendere mia figlia. Sei un papà anche, cioè stavo andando a prendere mia figlia a scuola e in quel momento la rabbia, porco Giuda, cioè e quindi in quel momento, cioè quando hai scritto quella canzone, hai tirato fuori delle riflessioni che forse ti accompagnano da tempo, è una cosa su cui hai preso coscienza recentemente magari?
Allora, io di mio non sono una persona rabbiosa, cioè forse l'unico pregio che ho è che mi arrabbio veramente, cioè mi devi proprio provocare in un modo,
certo.
Cioè di solito lascio scorrere, ancora ci vuole, e quindi, però se ci pensi la rabbia è un sentimento che governa la società. Cioè, tante guerre sono dettate anche da momenti di rabbia. Io penso che Trump è una persona rabbiosa.
Penso anch'io.
Cioè, penso che se qualcuno riuscisse a gestire la rabbia di Trump ci sarebbero meno problemi nel mondo. La rabbia credo che la società dovrebbe abituare gli esseri umani a gestire i propri momenti di rabbia. Quello secondo me, e vabbè, questo lo si fa magari con la meditazione, con una serie di espedienti, ma secondo me nelle scuole i bambini dovrebbero essere educati prima di tutto a gestire la rabbia, magari visualizzarla come qualcosa che abbiamo dentro, che ci cresce dentro, che cresce insieme a noi nel tempo, e probabilmente ci sarebbero un po' meno di problemi nel mondo. Questo è un'idea.
Passo ad un'altra canzone che ha a che fare forse con un'altra tua caratteristica a livello poetico, diciamo, che è quella di raccontare dei momenti di contemplazione, contemplativi. Era qualcosa che io credo si trovava in più di un'occasione anche in alcune delle cose che avete scritto insieme a Lorenzo, insomma. E quindi Contemplare il cielo attraverso le dita è un'altra canzone che mi ha colpito fin dal primo ascolto per come racconti, descrivi, e volevo chiederti proprio di raccontarci qualcosa delle cose che passavano per la tua testa mentre scrivevi quel pezzo o immaginavi di scriverlo.
Mi piaceva indagare sul mistero, sul fatto che alla fine noi stiamo vivendo su questa terra, viviamo una vita e ci interroghiamo, però nessuno di noi realmente ha una risposta. Cioè il Papa, il Dalai Lama, cioè nessuno, neanche i materialisti hanno una risposta reale su cosa ci aspetta, su qual è la nostra funzione in questo momento. Avevo bisogno di scrivere una canzone così, sono cosciente del fatto che comunque è un interrogativo abbastanza a cui è difficile dare una risposta e quindi è abbastanza complicato perché deve metterti un attimo nella prospettiva ascoltando una canzone anche di porti delle domande, però secondo me il cantautore oggi deve anche assumere questo compito, cioè la canzone ha questa grandissima dote che ha, come diceva Battiato per recitarlo, ha questa capacità di dire qualcosa di complesso attraverso un mezzo leggero che è la canzone. E in questa canzone volevo porre un interrogativo molto complesso, cioè del tipo: cosa stiamo facendo qua in questo momento? Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo? E farlo attraverso una canzone, secondo me, in questo momento mi sembrava la cosa giusta da fare. Cioè, la canzone deve assolvere anche a questo compito di fare porre le domande all'ascoltatore. E ho immaginato questo gesto semplice di guardare il cielo attraverso le dita, cercando, no, di quasi recintare l'infinito cielo attraverso le dita della mano, che è un gesto che fanno i bambini. Lo faccio spesso per coprirmi dal sole, per guardare attraverso i rami il cielo. Ed è un gesto da mortale. È un gesto da. Cioè, noi cerchiamo di trovare una risposta coi limiti del nostro corpo. Cioè, quindi il personaggio della canzone. Cerca di aprire uno stargate temporale nella sua vita, ritornare bambino per capire se stesso da adulto, in qualche modo.
Grazie Antonio Di Martino.
Grazie, grazie a te.
Cosa me ne faccio di un giorno senza sole, di un'alba rosicata da un livido chiarore, se non so più capire il fine e la ragione per cui noi siamo vivi o è solo un'illusione? Che cosa mi spaventa? Forse la società, quell'arida pianura di promesse e foglie secche. Imparare ad aprire una strada nel tempo per tornare bambini spostati dal vento. Contemplare il cielo attraverso le dita e trovarsi da soli davanti all'immenso mistero, la vita. La vita. Che cosa mi abbandona? Io non lo so capire. Molecole appannate da un alito d'aprile. La luce ci violenta, un cane se ne va. Nell'araba radura scoppia un aratro morente. Imparare ad aprire una strada nel tempo per tornare bambini spostati dal vento. Contemplare il cielo attraverso le dita, poi trovarsi da soli davanti all'immenso mistero, la vita. La vita.